Allora, perché iniziare con Tarantino, con Pulp Fiction?
Qualche informazione serve, giusto?
Qualcuno.
Va bene. Allora, il pezzo originale si chiama Mr. Lou. Mr. Lou è una canzone anonima, è una canzone folkloristica, forse nasce negli anni 20. Secondo le uniche ricerche che abbiamo in mano, si tratterebbe di una canzone che è stata trasportata da Smirne ad Atene negli anni 20, quando c'è stato questo assurdo scambio di popolazione, e le persone provenienti da Smirne, di origini tra virgolette romane, quindi romane vuol dire
romane,
i famosi Rum turchi, sono quelli che avevano origini in qualche maniera bizantine, okay? E i Rum erano bizantine.
Ero rimasto condizionato dall'audio precedente,
ma probabilmente c'è un collegamento storico che io ignoro perché non sono uno storico, però
i Romanes pare che arrivino dall'India,
c'è tutto un giro che probabilmente di spostamenti, incontri. Da Smirne portano queste persone ad Atene questa canzone che viene descritta come una canzone anatolica, la canzone degli immigrati. Il titolo originale è Mr. Lou, che per la prima volta è stata resa famosa da un cantante greco, si chiama Tetos Demetriades, nel 1927 sotto forma di rebetico. E il titolo sarebbe in realtà una trasformazione di una parola turca. Mr. Lou vuol dire quelle dell'Egitto, la persona dell'Egitto, ok?
L'egiziano.
Dato che se studiamo un attimo bene le parole originali, no, della canzone, Ya Habibi, Ya Lelli, queste parole arabe, esatto, fanno capire che ha le origini un po' più medio orientali, arabe, sì, è dedicata, l'originale è dedicata a una ragazza egiziana, quindi probabilmente è una canzone d'amore, scritta da una persona che viveva in Anatolia oppure nel Medio Oriente, dedicata a una ragazza egiziana, no? E la canzone poi è stata cantata anche sotto forma di klezmer, quindi in ladino e in spagnol, che sono i dialetti spagnoli che parlavano gli ebrei che vivevano nelle terre anatoliche, no? E successivamente la canzone è stata fatta in versione turco, arabo, greco, ma anche ebraico moderno. E il pezzo che abbiamo sentito è in turco, era in turco. Originariamente era un pezzo un po' più lento, eseguito per la prima volta da questa cantautore, cantautrice Zeki Müren, che era una figura molto queer negli anni Ottanta in Turchia.
Sì, infatti dal video si vede.
Sì. Era forse il primo cantante, la prima cantante che saliva sui palchi con dei vestiti un po'... cioè inidentificabile, era un atto di trasgressione molto d'avanguardia per l'epoca. E poi ovviamente la canzone l'abbiamo sentita in questo famoso film di Tarantino, Pulp Fiction, in tutte le salse. E è stata eseguita anche da un cantante di Smirne, Dario Moreno, che il suo soprannome in realtà è un cittadino turco di origini francesi che viveva a Smirne, nato e cresciuto a Smirne, che aveva questo nome, soprannome Dario Moreno, ed è un famosissimo cantante. Negli anni 50-60 ha ricantato questa canzone, e con anche Dario Moreno possiamo dire che è diventata molto famosa in Turchia. Poi appunto si sbarca in California, poi la troviamo in una produzione hollywoodiana, Pulp Fiction. Questa è la storia molto curiosa di questa
multicultura.
Sì, e questo
cominciato dai Rom, poi queer.
Esatto. All'epoca forse le persone, le canzoni viaggiavano di più, e adesso invece c'è tutto questo accanimento all'impedire lo spostamento delle persone, ma favorire lo spostamento delle merci, no?
Certo.
Con due clic compriamo tutto che viene dall'altra parte del mondo, ma neanche con due anni di viaggio le persone riescono a spostarsi per soddisfare le loro esigenze molto concrete.
Però,
ho dato anche un messaggio sociale in questa.
Vedi? Però così è un po' come dire che sarebbe bene tornare indietro nel tema, alle tradizioni di viaggio, E quindi anche la tradizionale Santa Sofia.
Santa Sofia, pace all'anima sua, perché non c'è più
Erdogan non ripropone una nuova costituzione.
Erdogan sta diventando un agnello, un angelo, ha proposto una costituzione, una nuova costituzione, come abbiamo detto nell'ultima puntata, e dal suo alleato, il leader del partito del movimento nazionalista, che sarebbe un po' l'esponente dei lupi grigi, quindi un altro agnellino,
certo,
è stato
un lupo travestito da agnello.
Sì. È stato è stata accolta questa sua proposta. La settimana scorsa ne abbiamo parlato, e questa settimana, due giorni fa se non mi sbaglio, Erdogan prende la parola in un intervento nel suo gruppo parlamentare e dice: dobbiamo ripristinare la Costituzione, dobbiamo tornare ai valori del 21-24, quindi la Costituzione esatto, la Costituzione fondatrice della Repubblica, quindi non la Costituzione del 1960, che era una Costituzione molto apprezzabile, e in effetti dopo quello ci sono stati due colpi di Stato molto fascisti, molto di destra. Comunque no, addirittura in quella del 21-24. Questa proposta, molto sorprendentemente, è stata accolta alla grande immediatamente su Twitter, quindi su una piattaforma estremamente seria e ufficiale, dal nuovo imam di Santa Sofia. Adesso non possiamo dire museo oppure chiesa, perché Erdogan in piena pandemia, con 300.000 persone in presenza, ha battezzato la Santa Sofia e l'ha fatta diventare moschea. E quindi alla facciata del distanziamento sociale, l'imam di questa nuova moschea, chiamiamo, per noi Santa Sofia non è una chiesa, non è una moschea, è una realtà architettonica, un'eredità, l'eredità dell'umanità. Comunque il Mehmet Boynukalın ha lanciato un Twitter, ha detto: torniamo alla costruzione del 21 oppure 24, in cui la religione dello Stato è l'Islam e non c'era spazio alla laicità dello Stato. Così possiamo ripristinare le impostazioni di fabbrica.
Bene. Le impostazioni
di fabbrica. Sì, così. E l'hashtag dell'imam era l'Islam nella Costituzione. Quindi
quella è l'istruzione che era compresa nella confezione appena uscita dalla fabbrica.
Esatto. In effetti nella Costituzione del 21 e con quelle riforme del 24 c'era ancora scritto che la religione dello Stato turco era l'Islam, poi successivamente qualche brillante l'ha tolto, però adesso sono solo passati 100 anni, ecco. Ma è arrivato forse il momento di fare un passo indietro.
È giusto, il 21 sono 100, l'anniversario.
In ogni 100 anni bisogna sputtanare la situazione praticamente. Bene, contemporaneamente contro questo buio continuano le proteste che cercano di illuminare la società, il paese. Da più di un mese il mondo universitario, con ormai il sostegno massiccio della cittadinanza, continua a ribellarsi contro il nuovo rettore dell'Università di Boğaziçi a Istanbul, nominato direttamente dal Presidente della Repubblica, contro la violenza della polizia e contro l'arroganza e il linguaggio omotransfobico del governo centrale. Le persone continuano a scendere in piazza. Il Presidente della Repubblica, 6 giorni fa, venerdì scorso, subito dopo la preghiera di venerdì, davanti alla moschea dove ha praticato il suo dovere, ha parlato davanti alle telecamere facendo un appello: se questi studenti hanno coraggio, chiedano le mie dimissioni.
E quindi, detto fatto,
e poi, come se appunto lo dice anche nella lettera, lo dicono anche nella lettera che hanno scritto gli studenti, che tra poco leggeremo, come se chiedere le dimissioni del Presidente della Repubblica avesse la necessità di avere un po' di coraggio. È un diritto costituzionale, però una persona che ripetutamente ignora i pareri, le decisioni della CEDU e della Corte Costituzionale del paese stesso che lui rappresenta, ovviamente fa questa uscita da tamarra, da bullo del quartiere. Allora,
però si è ricevuto quello che si meritava, praticamente. Esatto. Centinaia di migliaia di richieste di dimissione.
Esatto, in tempo reale Twitter è esploso, è diventato top trend mondiale, e Erdogan dimissioni, ovviamente il Messio è ancora lì al potere. Allora, leggiamo questa lettera.
Renzi non è in Africa, quindi
no. No, Renzi va di solito in Arabia Saudita.
È vero.
La fortezza della libertà. Allora, i ragazzi hanno scritto una lettera molto plausibile, leggermente lunga, prova a leggerla velocemente, sì, è sì, molto interessante, ci fa capire appunto che ormai, come dissero esattamente nel 2013 durante la rivolta del Parco Ghesè, dicevano la cosa non riguarda quattro alberi, non hai ancora capito, inizia a scendere in piazza. E questa lettera ci fa capire che i ragazzi ormai non ce l'hanno soltanto con il rettore, la cosa è diventata ancora più grande. Allora, la lettera inizia così: precedentemente abbiamo risposto al nuovo rettore Melih Boulou con una poesia intitolata Prove di poesia su un provocatore. Siamo felici che ci abbia risposto lei, dato che è il vero responsabile di questa situazione. Ricordiamo che la lettera è indirizzata al Presidente della Repubblica. Finora lei ha provato a mettersi in contatto con noi dietro le quinte tramite l'associazione Turgev e ora vediamo che cerca di litigare con noi tramite i media. A noi non piacciono i mediatori, preferiamo parlare direttamente in modo aperto a tutti. Speriamo che continuerà anche lei in questo modo. Prima di tutto le vorremmo ricordare le motivazioni delle proteste e le nostre richieste. Lei ha nominato un commissario straordinario come rettore alla nostra università, ignorando gli studenti e i professori. È legale ciò che ha fatto? Sì, come ribadisce in ogni occasione, è legale, ma non è legittimo. Questa nomina farebbe ribellare anche quelle persone che hanno solo qualche briciola di giustizia nel loro cuore. Come se non bastasse, un venerdì di sera ha deciso di aprire nuove facoltà nella nostra università, nominando da solo dei decani con l'obiettivo di opprimere gli studenti, i professori e tutti i lavoratori di questa università. La sua volontà di riempire la nostra università con i suoi militanti politici è la dimostrazione della crisi politica in cui si trova. Coloro che devono pagare le conseguenze amare della sua crisi ogni giorno che passa sono sempre di più. Noi stiamo praticando i nostri diritti garantiti dalla Costituzione per spiegare al resto della società l'ingiustizia in cui ci stiamo trovando. Queste sono le nostre richieste. Rilascio immediato di tutti i nostri amici in detenzione provvisoria e arrestati in questo periodo. Immediato conclusione della campagna di diffamazione avviata contro i nostri amici LGBTI+ e tutte le persone prese di mira. Dimissione di tutti i commissari straordinari, prima di tutto Melih Boulou, che è la fonte delle campagne di linciaggio, delle detenzioni provvisorie e degli arresti. Elezione democratica per eleggere i rettori in tutte le università con il coinvolgimento di tutte le componenti delle università. Abbiamo notato che lei in una sua dichiarazione ha pronunciato questa frase: se hanno coraggio chiedano le mie dimissioni. Chiedere le dimissioni del Presidente della Repubblica è un diritto garantito dalla Costituzione? Sì. Quindi perché dovrebbe essere un atto di coraggio praticare un diritto garantito dalla Costituzione? Non siamo come quelli che le obbediscono senza condizione. Lei non è un sultano e noi non siamo i suoi sudditi. Ma dato che lei ha parlato del coraggio, rispondiamo brevemente. Noi non abbiamo nessun tipo di immunità. Lei invece da 19 anni si infuria sotto il suo scudo dell'immunità. Il ministro degli interni mente colpendo le sensibilità religiose della società. Noi invece diciamo che non applicheremo l'autocensura. Lei definisce perversi i nostri amici LGBT. Noi invece pensiamo che i diritti delle persone LGBT siano i diritti di tutte le persone. I membri del suo partito prendono a calci i minatori a Soma. Noi invece partecipiamo alle manifestazioni degli operai e lo faremo anche in futuro. Lei tiene ingiustamente l'ex co-presidente del Partito Democratico dei Popoli in carcere, anche i giornalisti e i sindacalisti. Noi invece diciamo che siamo con coloro che gridano ad alta voce la verità e ci opponiamo ai commissari straordinari. Lei nei suoi comizi elettorali ha fatto prendere in giro alla massa la mamma di Berkin Elvan, morto durante la rivolta del Parco Ghesè. Sì, noi invece diciamo che siamo con Berkin Elvan. Lei dice anche la moglie di Osman Kavala è con questi provocatori e facendo così fa di Aşebura un bersaglio. Lei nomina una donna utilizzando solo una delle sue qualifiche, ossia quella di essere la moglie di qualcuno. Noi quindi usa il linguaggio banale e sessista. Noi invece diciamo che Aşebura è una nostra professoressa preziosa, è una grande scienziata e diciamo che qualsiasi attacco che si commette nei suoi confronti è come se fosse commesso contro di noi. Siamo sicuri che lei utilizzando questa lettera ci denuncerà sostenendo che elogiamo il reato e il criminale e magari anche per aver trasgredito la legge di vilipendio del Presidente della Repubblica. Ne siamo sicuri, ma non smetteremo mai di dire la verità e siamo sicuri anche di questo. Dato che lei non ha abbastanza forza per mantenere al potere il rettore che lei stessa ha nominato, sta cercando di creare nuove facoltà per infiltrare nella nostra università i professori che le sono cari. Questo è sì che è un atto molto coraggioso. Per tutto questo noi prendiamo sul serio le sue dichiarazioni in merito al coraggio. Noi non prendiamo sul serio le sue dichiarazioni in merito al coraggio. Noi sappiamo che l'Università di Bosici non è l'istituzione più importante del paese e nemmeno il fatto che Melipulus sia stato nominato rettore della nostra università sia il problema principale di questo paese. Invece, se dovessimo parlare delle sue dimissioni, di certo non le chiediamo solo per quello che sta succedendo in questi giorni. Perché? Perché se lei fosse dovuto dimettersi, si sarebbe dimesso quando Hrant Dink è stato assassinato. Quando a Soma 301 minatori sono stati massacrati, si sarebbe dimesso. Quando a Roboski sono state assassinate 34 cittadini curdi, si sarebbe dimesso. Si sarebbe dimesso dopo l'incidente ferroviario di Chorl. Si sarebbe dimesso prima di tutto per quegli impiegati sospesi con i decreti di legge sotto la stato d'emergenza e per tutti quei cittadini che lei ha reso disoccupati e tutti quelli che faticano a sopravvivere per via della disoccupazione. Lei avrebbe assunto le sue responsabilità in merito alle sue politiche economiche che spingono le popolazioni ai margini della povertà invece che sacrificare il suo genero, ex ministro del tesoro. Gli esempi sono tanti. Ma in ogni caso lei non si è mai dimesso. Esattamente come dice lei, invece che avere coraggio, ha preferito essere definito come un ingenuo ingannato. Quindi perché ora le dobbiamo chiedere di dimettersi? Noi continueremo con la nostra lotta finché Melipulus sarà presente in quell'ufficio. Prenderne atto o meno è un problema suo. Noi siamo con coloro che sono stati privati dai diritti democratici e dalle libertà garantite dalla Costituzione. Concludiamo augurando che un giorno lei capirà che non può zittire le persone oppresse di queste terre alzando la voce e rendendole dei bersagli nelle piazze e sui palchi.
Però, decisi, proprio determinati. Viene un po' meno l'ironia che c'è normalmente in questo movimento, però è molto dura questa lettera nei confronti del presidente. Però poi gli sviluppi, ci sono arresti,
sì,
nuovi arresti.
Ormai sono in tutto questo tempo, diciamo una settimana, 10 giorni, ci sono svolte manifestazioni in 38 città, quindi quasi la metà del paese. Più di 600 persone sono state prelevate dalla polizia, portate in questura e rilasciate immediatamente oppure trattenute per un paio di giorni in detenzione provvisoria. 11 arresti sono stati confermati, quindi 11 persone si trovano in diversi centri penitenziari del paese e più di 20 persone sono ai domiciliari, a una trentina di persone hanno tolto il diritto di lasciare il paese. Quindi probabilmente partiranno i processi, eccetera. E ovviamente non facciamo il conto del maltrattamento in piazza, calci, pugni, lacrimogene sparate al terzo occhio, ferite, oppure anche molestie sessuali, oppure insulti ultranazionalisti, sessisti che hanno ricevuto i manifestanti durante il periodo della detenzione provvisoria.
Ma molestie sessuali ce l'hanno in comune anche i sauditi, visto che è stata liberata ieri la leader della protesta che pretendeva di avere la possibilità di guidare l'auto, l'hanno incarcerata esattamente nel giorno in cui era stato concesso questa possibilità alle donne, proprio per definire che si trattava di una concessione e non di un successo della lotta e che veniva concesso ai sudditi tutto ciò e soprattutto non bisognava continuare a chiedere altre riforme. Quindi in questo direi che sono abbastanza simili i due grossi rivali della religione sunnita in Medio Oriente.
Rivali di ieri, ma domani magari amici.
Come coi greci, esatto, la scorsa settimana. Sì. D'altra parte si stanno spartendo anche il mare con Israele.
Sono viaggi di nozze adesso nel Medio Oriente. Tra l'Israele e tutti gli altri paesi medio orientali c'è un matrimonio senza precedenti. che molto probabilmente eliminerà l'Egitto dal palco, dal teatro, diminuendo i suoi ricavati che Egitto otteneva con le tasse che riceveva grazie alle navi che portavano il petrolio attraversando il canale di Suez, e questo molto probabilmente potrebbe essere una scelta, una decisione per aprire un canale alternativo in cui si vede l'Israele protagonista. Per portare il petrolio verso l'Europa. In questo momento, ovviamente, tornando al nostro Apollo, molto probabilmente l'intento anche quello di scartare la scelta turca, il percorso della Turchia, certo. E rendere di nuovo protagonista l'Israele del Medio Oriente anche nel campo energetico, non soltanto militare.
Sì, infatti il progetto della pipeline di passare a sud di Cipro, andare direttamente verso la Grecia e quindi arrivare poi in Italia. Sempre allo stesso posto comunque in Italia, a rovinare...
Solo che se il tubo passasse sotto l'isola Creta ci sarebbe un problema, perché come ben sappiamo più di un anno fa Ankara e Tripoli hanno firmato questo accordo surreale
per cui Creta non esiste.
Da sotto Creta parte un confine immaginario che arriva sulle coste della Libia, quindi come se fosse una striscia, una linea messa lì, e che sarebbe confine turco-libico, confine marittimo.
Sì, unisce il mare di Turchia con il mare libico. Peraltro il nuovo governo, quello che andrà a crearsi il 24 dicembre, comunque hanno messo le prime basi, perché la costituzione di questo governo dovrebbe essere affidata a tre membri presieduti da Abdul Hamid Beyeh, che è impronunciabile, che è un imprenditore di Misurata molto vicino a Erdogan.
È di origine ottomana,
sì. Anche altri...
Di una famiglia benestante ottomana, sì.
Anche altri elementi dei tre che hanno vinto, diciamo, queste elezioni costituzionali sono molto vicini alla Turchia. Rappresentano il Fezzan, la Tripolitania, la Cirenaica, e soprattutto il Tripolino e quello del Fezzan sono o Tuareg il secondo oppure Berbero il primo, però entrambi molto vicini alla Turchia.
Ricordiamoci che con l'arrivo della nuova amministrazione statunitense l'America ha lanciato un appello chiedendo a tutte le parti di ritirare le loro truppe dal territorio libico. Contemporaneamente il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha replicato lo stesso appello, tuttavia tuttora sul territorio libico ci sono più di 20.000 soldati appartenenti a diverse forze internazionali. In primis ovviamente vediamo i famosi Wagner della Russia, che la Russia nei territori controllati dal suo rappresentante Haftar sta anche scavando, proprio una strategia medievale, stile castello medievale, attorno al castello sta scavando, esatto, e molto probabilmente un po' come fanno i cani pisciando sul territorio, sta cercando di marcare il territorio, sì. E il 23 ottobre, ricordiamoci che è stato firmato questo famoso accordo della pace, sul territorio si registra, si osserva più tranquillità, ovviamente aumenta la produzione del petrolio, e le strade che collegano le importanti città sono ancora di nuovo attive, soprattutto per il commercio. A proposito del commercio, la nostra ex, diciamo, il nostro ex membro dell'EU e dell'Unione Europea, l'Inghilterra, sta trattando con tutte le due parti per firmare degli accordi commerciali, quindi e tutta questa tranquillità sta tornando come una super utilità al governo Johnson per firmare gli accordi commerciali sia con il governo centrale di Tripoli sia con i territori controllati da Haftar. La Turchia invece non sta parlando con nessuno, cioè sta sempre dalle parti di Tripoli, esattamente come fa l'Italia, e non sta parlando con Haftar. E sono 75 paesi coinvolti nelle riunioni di dialogo con l'intento di strutturare votare e svolgere tranquillamente le elezioni del 24 dicembre del 2021. In questa tavola grande composta da 75 paesi c'è anche Ankara, ma Ankara è quasi l'unico paese che non dialoga con l'altra parte.
Non dialoga, ma aggiunge altri mercenari che
in senso umano vuol dire, sì, il suo dialogo sotto forma di droni e bombe ci sono, sì. Poi bisogna vedere se questa ritorna a livello scientifico al concetto della comunicazione, perché se lanci una bomba arriva dall'altra parte, c'è l'esplosione, tu lo vedi, quindi il messaggio lanciato, il riscontro c'è, un codice condiviso c'è, questa è una comunicazione o no? Quindi,
sì, Jacobson.
bravo, si vede che abbiamo fatto gli stessi studi. Nel mese di luglio, giusto per concludere l'ultimo pezzo, qualche mese fa, quindi ricordiamoci che a Istanbul è stato firmato un protocollo tra Ankara e Mosca, due realtà che hanno dei mercenari o per i loro soldati sul territorio libico, ma due realtà, anche se sono in un matrimonio molto strano da qualche anno, sostengono due parti diverse. Quindi il futuro della Libia sembra che dipenderà molto da come si comporterà Ankara, oppure da come sarà obbligato a comportarsi Ankara, soprattutto con l'arrivo della nuova amministrazione Biden.
L'Italia, i mercenari dell'Italia sono scalzi, perché ha misurata l'ENI a molti interessi. E avendo misurata tra i principali protagonisti di questa nuova costruzione del governo libico, evidentemente l'ENI avrà qualche vantaggio.
Che strano. Che strano che non c'entri il petrolio in qualche maniera. Allora, anche questa settimana io non sono riuscito a tirare fuori niente in merito al caffè turco, ma l'altro giorno, come dicevo, al bar sono stato identificato e qualcuno mi ha detto: ma tu sei quello che fa la rubrica caffè turco ogni giovedì? E quindi mi ha dato proprio soddisfazione, anche parlato con
altri. Ti ho
offerto
altri... il caffè?
No, non è stato così generoso, però ha parlato con anche altri clienti, ha detto: ascoltate, lui parla del caffè turco, e lì scatenato l'interessamento dei clienti era più concentrato su caffè turco, e mi hanno chiesto: ma come si fa il caffè turco? Poi ho scoperto che da qualche parte, poi in un'altra occasione ho scoperto che dalla parte dell'Emilia Romagna in realtà caffè alla turca esiste, e che è il caffè grandissimo, lunghissimo, che si fa con pentolino, me l'hanno spiegato in un'altra occasione. Ma comunque queste due occasioni mi hanno spinto a replicare un pezzo, ossia ricordiamo come si fa il caffè turco. Allora, caffè turco prima di tutto macinato
all'emiliana,
alla turca, forse non è l'espressione più carina alle 9:30 di mattina, però praticamente il caffè turco, come caffè macinato, tostato molto diversamente, non è come caffè italiano, quindi in punto di partenza bisogna trovare proprio quel caffè giusto, ok? Poi il famoso bricco, il pentolino di cui abbiamo parlato diverse volte, quindi è un piccolo pentolino, piccolo deve essere, di solito il caffè turco si fa per uno o due persone, non per 20 persone come una volta mi avevano obbligato a fare in Bosnia che era venuta fuori una schifezza. Comunque
invece così
con un pentolino si mette un po' di acqua, l'acqua giusto quante tazze vogliamo fare, quindi due tazzine d'acqua, giusto, e poi due cucchiaini di caffè turco per ogni tazzina, e poi si mette un po' di zucchero a piacere. E poi a basso fuoco si inizia a girare, quindi si cerca di amalgamare tutto, e fino a quando non si sciolgono tutti i pezzi si continua a girare, e man mano il caffè inizia a salire, quando inizia a salire si spegne e si serve. Quindi raccontato così sembra una cosa semplice, io ho 40 anni compiuti, non riesco proprio a farlo bene. Comunque quando finisce lo stato d'emergenza 30 aprile, se finisce compie. Allora concludiamo con l'ultima rubrica, ok? Cosa accade oggi in storia? Allora, 11 febbraio 1965, un giornale locale, si chiama Yeni Adana, vince un premio, il premio per la stampa libera, rilasciato dall'Associazione dei proprietari dei giornali degli Stati Uniti d'America. Tuttora risulta essere l'unico giornale turco a vincere un premio del genere. Allora, perché un giornale locale dovrebbe vincere un premio del genere? Prima di tutto, il giornale Yeni Adana è stato fondato, ricordiamoci, nel 1918, quindi dopo anni e anni, dopo 47 anni vince questo premio. Ma in questi 47 anni, Yeni Adana, un giornale locale del sud-est della Turchia, ha fatto una storia incredibile. Nasce 5 giorni dopo l'occupazione francese nella città di Adana, ok? E diventa il mezzo di comunicazione della resistenza locale contro gli occupanti francesi. In effetti, 8 giorni dopo i francesi chiudono il giornale, scoprono questo. I giornalisti insistono, dopo 5 giorni riaprono. I francesi, stavolta, prima di chiudere, decidono di uccidere 8 cittadini identificati che leggevano questo giornale. Esatto. Ma nonostante tutto, i giornalisti, in modo clandestino, in un'altra città in vicinanza, iniziano a ristampare il giornale e divulgare in un territorio stavolta ancora più vasto, spostando la resistenza, diciamo, da giornalisti in una scala più larga. I francesi non mollano, richiudono il giornale dopo un mese e mandano il redattore in esilio nella città di Yozgat, verso la costa del Mar Nero, no?
Ma gli 8 le avevano uccisi davvero?
E veramente avevano ucciso, sì. Sì, li hanno uccisi, impiccati proprio. E cosa succede? I giornalisti, comunque sparpagliati in Anatolia, tornano, riprendono le macchine per scrivere, rientrano in clandestinità nella tipografia e ristampano il giornale. Adana, comunque, la resistenza contro l'occupazione francese in quel periodo viene organizzata anche tramite questo giornale, che è tuttora in piedi, è tuttora un giornale locale di opposizione. E nel 65 viene riconosciuta questa storia e vince un premio molto importante. Questa,
cioè, i francesi sono peggio di Erdogan.
Sai, in quel periodo un po' tutti combinavano di tutto, sì, figurati. Soprattutto le forze occupanti sul territorio anatolico hanno combinato un po' di tutti i colori, sì.
Colonialismo.
Sì, nient'altro che colonialismo. Questa è la storia del quotidiano Yeni Adana, storia brevissima ovviamente, che oggi, l'11 febbraio, nel lontano 1965, vinceva un premio, possiamo dire, molto meritato. Con questo io concluderei, vi auguro una buona giornata, ciao a tutte, tutti, alla prossima.